Cuore di tenebre di Joseph Conrad.
L'Anelli ormeggiò appena fuori l'estuario del Tamigi, aspettando che la marea si ritirasse. L'orizzonte luminosissimo si confondeva con il mare e alcune chiatte a vela procedevano lentamente verso il fiume. Il direttore delle compagnie era il nostro capitano e il nostro ospite. Marlo, con il viso scolpito dal sole, dal vento e dal mare, se ne stava seduto a poppa, appoggiato all'albero di mezzana. Poi fu il buio. E sulle sponde iniziarono a scorgersi le luci dei villaggi e quella più intensa del faro di Chapman. Le luci delle navi si spostavano nel canale. Un gran movimento di bagliori che si avvicinavano e si allontanavano. E più a occidente, nel tratto a monte del fiume, il luogo della città mostruosa non era che un riflesso livido sotto le stelle.
E anche questo è stato uno dei luoghi di tenebra della terra. Degli alberi facevano un'ombra scura, all'interno di cui mi parve di vedere qualcosa che si muoveva. Poi udii il suono di un corno e i neri iniziarono a correre. Un attimo dopo, una specie di tuono cupo e molto intenso fece tremare la terra. Del fumo spuntò dalla rupe. Non vidi però nient'altro. Costruivano una ferrovia. Quella rupe non era impedimento, ma qualcuno aveva deciso che doveva essere tolta di mezzo. Il motivo? Chi lo sa. Poi lungo la spiaggia luminosa si mosse da destra a sinistra una selvaggia e incantevole apparizione di donna. Le sue movenze erano fiere e a ogni movimento i suoi monili barbari tintinnavano e luccicavano. Era primitiva e magnifica, smarrita e stupenda. C'era qualcosa di terrificante e grandioso nel suo modo di muoversi. Giunse all'altezza del battello, si fermò e incontrò i nostri occhi. D'improvviso aprì le braccia nude e le tese rigidamente in alto sopra la testa, come in un irresistibile desiderio di toccare il cielo. E nello stesso istante l'oscurità cadde rapida sulla terra e, invadendo il fiume, avvolse il battello in un tenebroso abbraccio. Non si udiva un suono, un respiro, nulla. Poi con lentezza se ne andò, addentrandosi tra i cespugli. L'Arlecchino mi sussurrò nervosamente:
se avessi osato salire in barca, penso che l'avrei ammazzata. È da un po' che rischio di morire ogni giorno per impedirle di entrare in casa. Una volta c'è riuscita e ha fatto una scena tremenda per quei 4 stracci che avevo preso nel magazzino per aggiustarmi i vestiti. Almeno penso che fosse arrabbiata per questo, perché è stata un'ora a parlare come una furia a corsi, indicando ogni tanto me. Non conosco il loro linguaggio. Per mia fortuna Corso non stava bene e perciò non le diede retta, altrimenti avrei passato un brutto guaio.
Fu allora che udii la voce cupa di Kurz. Veniva dalla cabina.
Salvarmi. Intende salvare l'avorio. Salvare me. Se vi ho salvato io. Lei è venuto a curiosare nella mia vita. Non sono così ammalato come dice, ma va bene. Porterò a termine i miei progetti. Ritornerò direttore. Le dimostrerò cosa sono in grado di fare in questo posto. Lei mi sta ostacolando, ma io tornerò. Io...
A quel punto della conversazione il direttore uscì dalla cabina. Mi prese sotto braccio e ci allontanammo di qualche metro. Poi parlò.
È molto giù, molto giù.
Sospirò, ma non mi sembrava troppo dispiaciuto.